questa settimana tutti avete sentito cosa è successo a Parigi. Notre Dame è bruciato. E molti di voi ci avete scritto con delle domande: cosa significa questo e perché è successo? Fratello Giuseppe, se possiamo parlare un po' di Notre Dame, la cattedrale nel centro di Parigi, il cuore di Parigi. E voglio leggerti solo un messaggio tra i tanti che abbiamo ricevuto, questo da parte di Andrea, che dice: caro fratello Giuseppe, pace a te, sono Andrea, un discepolo di Gesù. In questi ultimi anni la Francia sta prendendo tante batoste, cominciando da Charlie Hebdo a Bataclan, a Champs-Élysées e in ultimo Notre Dame. Volevo sapere il tuo parere sul perché la Francia è così nel mirino. Quali sono, se ci sono, le colpe dei francesi o del governo francese? Grazie, Dio ti benedica, un abbraccio nell'amore del Signore.
Grazie fratellino, un discepolo di Gesù, bello, questa è la mia chiesa.
Amen.
Alleluia. Alleluia. Io sono un piccolo diacono in questa chiesa, il pastore chi è?
Gesù.
Gesù, grazie Signore, ci entrasse nella zucca. Alleluia, Signore Gesù, ti voglio bene, Signore, alleluia, gloria.
Cosa difficile quando abbiamo sentito anche noi, è stato uno shock. Cosa è successo? Perché è successo? Perché Dio permette?
Beh, io non sono stato scioccato.
Io sì. Io sì. Ma io il mondo
ogni
sì.
Ogni giorno mi aspetto problemi, perché le cose devono peggiorare, niente da fare.
Sì, però quando peggiorano non è bello.
Ma scusa, prima di migliorare devono peggiorare. Cioè, l'anticristo, marchio della bestia, ragazzi, prepararsi. Non ascoltare falsi profeti, votate per me, vieni nella mia chiesa, siediti, ti battezzo nell'acqua e tutto a posto.
Lo so, però siamo abituati che le cose stanno così da sempre, la cattedrale è lì da sempre e adesso non c'è più, e no, c'è ancora, però non è come prima. E pensiamo, ma perché le cose passano e cambiano e ci spaventano?
Quella cattedrale non avrebbe mai dovuto esserci. Notre Dame, la nostra signora, quale signora? Non abbiamo nostre signore, abbiamo un signore, che sia la nostra signora. E dedicano alla Madonna, è logico che non sta in piedi, no?
Sì.
Perché non dedicare la Chiesa invece a Gesù Cristo? Non dico la Chiesa morta, stramorta, ammuffita, fatta di pareti. Io dico la Chiesa viva, vegeta, fatta di pietre viventi. Comunque rispondiamo alla domanda, per cortesia.
Sì.
Così almeno Angelo non si perde adesso a sinistra,
sì, grazie.
Mille argomenti.
Grazie, avanti.
Va bene, andiamo al punto, Angelo.
Sì.
Oh, ok. Allora, la domanda è: come mai la Francia...
E così nel mirino.
E così fuori tutto gli va storto. Guarda, storicamente la Francia è stata la prima in Europa ad abbandonare Dio ufficialmente. Va bene? Questo è avvenuto nel XVIII secolo con la famosissima cosiddetta rivoluzione francese, che era per portare la democrazia e invece ha portato il socialismo. Va bene? E guidato da gente come Robespierre. Va bene? Come dice Galati 6,7, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Quello che l'uomo ha seminato, quello mieterà. Quindi la Francia ha seminato vento e sta mietendo tempesta.
Quindi tu dici che la Francia ha cominciato a entrare nel declino con la rivoluzione francese?
Sì.
E fino a questo punto stava bene?
Fino a quel punto Dio aveva benedetto la Francia. La guerra contro gli inglesi l'aveva vinta. E attraverso Giovanna d'Arco combattuto contro gli inglesi, e la Francia era cristiana, cristianissima come l'Inghilterra, e invece poi ha venduto l'anima al diavolo. Sto parlando della maggioranza dei francesi, ci sono eccezioni, e attualmente è il cavallo di battaglia di Satana, no? Quindi,
okay.
Comunque la rivoluzione francese culminò, finì termine, alla fine produce un capitano di artiglieria che si chiamava Napoleone. E lui veniva dalla rivoluzione francese, e comunque fu proprio il socialismo il socialismo ateo della rivoluzione francese, va bene, da quel socialismo ateo francese prende ispirazione un famoso satanista che si chiamava Carlo Marx.
Ah sì?
Certo.
E quindi, della rivoluzione francese ha cominciato,
sì, lui,
con le sue idee?
Sì, stesse idee, sì. Quindi lo vediamo dai frutti, vediamo da quello che predica nel suo Das Kapital, il Capitale di Carlo Marx. Quindi Marx, con il suo libro, che poi Lenin mette in pratica, lo vedremo nella rivoluzione di Russia, una rivoluzione russa copiata per filo e per punto dalla rivoluzione, quella infelice rivoluzione francese. va bene. E la Francia di oggi è un esempio di tutto ciò che è sbagliato: prosodomia, proibisce e perseguita il cristiano con leggi varate dal suo parlamento. I cristiani non possono evangelizzare nelle strade. Puoi andare nelle strade a nudo, pitturato di rosso, di viola, di giallo, a predicare l'omosessualità, esercito la loro libertà, poveracci. Ma se tu vai a dire a uno Gesù ti ama, ti possono arrestare. E perché tu stai violentando la libertà di uno di essere ateo. Capito? Poi vanno alle scuole e obbligano i bambini a diventare alla gender, all'omosessualità.
E sempre in Francia ci sono delle zone dove sono controllate dai musulmani, c'è la legge della Sharia, dove i francesi non entrano.
La polizia non entra, la maggior parte dei francesi. La polizia, i gatti hanno paura dei topi. Quindi la Francia, mio parere sulla Francia, ma guarda, basta che leggi la storia, è un paese che ha commesso stragi, i cattolici contro i loro fratelli protestanti.
Sì.
Hanno fatto un genocidio spirituale, religioso, protestante della stessa Francia, con la benedizione dalla sempre Roma, sempre d'accordo, basta che contro i protestanti, dicono loro, incenso e acqua santa. E però la Francia non ha mai chiesto scusa, non si è mai pentita di queste stragi che ha fatto. Va bene?
Ai ai ai.
Capito?
Allora, tu credi che spiritualmente l'evento del fuoco a Notre Dame è come una conseguenza di questo spirito che è nella Francia, un spirito anticristo, diciamo?
È una conseguenza, sì, di quello che hanno seminato gli spiriti del diavolo e stanno mietendo. Attualmente la Francia, insieme alla Germania, hanno fatto la coppia, il socialismo di Robespierre, francese, che è risuscitato. Il nazismo tedesco, che adesso si chiama socialismo tedesco, va bene?
Sì.
Va bene.
Sì,
e,
sì.
Insomma, a questo punto cosa succede adesso? È successo questa settimana, che è lunedì 15 aprile è stata, no? Di questa settimana,
sì.
Che si è incendiata la cattedrale di Notre Dame a Parigi, che era considerato, è considerato, il centro del cristianesimo di Francia. Va bene, guarda, andiamo qui c'è l'enciclopedia, ce l'hai? Leggi l'enciclopedia, la cattedrale della Nostra Signora francese.
Wikipedia.
Sì, Wikipedia.
La cattedrale...
Ubicata
nella parte orientale dell'Île de la Cité, della capitale francese.
Quindi Île de la Cité, in francese, se non mi sbaglio, vuol dire la isola della città. Sì. Nel cuore, infatti io ho guardato la cartina, proprio nel centro di Parigi c'è un cerchio, mi pare una strada che è una circonvallazione interna, piccolina, che racchiude un'isola dentro Parigi, che c'è dentro tutto. C'è la Notre Dame, credo che ci sia anche Champs-Élysées, Tour Eiffel, credo, non ho controllato, ma insomma è il centro di Parigi.
Comunque a Notre Dame la cattedrale era il cuore di Parigi, considerato chilometro zero.
Chilometro zero, che da lì partivano i chilometri di distanza.
Sì, sì. Quindi è il cuore di Parigi.
Il cuore di Parigi. Guarda, qui c'è l'enciclopedia, dice che la cattedrale di Notre Dame è fondata su base di una colonna
del III secolo sotto il sagrato piazzale della cattedrale.
Nell'area
in cui oggi sorge la cattedrale si trovava un tempio pagano dedicato a Giove, frutto della ricostruzione di Gaio Giulio Cesare dopo la resa di Vercingetorige del 52 avanti Cristo.
Ecco, quindi quando Giulio Cesare vinse la guerra di Vercingetorige nel 52 avanti Cristo, edificò alla gloria di Giove questo tempio, di cui è rimasta una colonna, va bene, che ancora sono lì. Quindi sta chiesa Notre Dame di una donna che si chiama Nostra Signora, non sappiamo chi è, certamente non è Maria, madre di Gesù, sarà Signora, non la nostra, e hanno costruito questo supposta chiesa cattedrale cristiana, che comunque nella rivoluzione dell'anticristo del 1700 di Robespierre, i Giacobini, che praticamente loro assoggettare tutte le chiese che non distrussero, divennero proprietà dello Stato. Quindi questa chiesa dovrà pagare allo Stato, però sono già arrivati i contributi privati, perché non appartiene alla religione, appartiene allo Stato. Infatti c'hanno l'enciclopedia qui dice 12 milioni di persone visitano Notre Dame ogni anno, mm-hmm. e quindi è il monumento, perché un monumento morto, più visitato a Parigi. Vanno lì a farsi selfie, sì. Sentirono sì. cascare giù a ammazzarti. E quindi, ecco, questo è tutto. Cioè, comunque, l'avvertimento di Dio e l'incendio di Notre Dame è un avvertimento, secondo me. Profeticamente mm-hmm. parlando, Dio avverte questo incendio e un altro chiodo nella bara della Francia. Secondo me è il chiodo principale, perché Dio ha permesso che bruciasse l'edificio più, virgolette, cristiano di Francia. Va bene, non hanno avuto neanche l'onore che fossero stati gli ISIS e gli islamici a bruciarli, no. Probabilmente una lampadina che esplosa.
They say it was a short circuit, probably.
Un cortocircuito, sì, qualcosa del genere. Neanche l'onore che i nemici di Dio l'hanno bruciato, no, niente. Dio gli avrà proprio, si è girato dall'altra parte.
Wow.
Va bene.
Wow.
Quindi praticamente è un po' come quando il Tempio di Gerusalemme ha bruciato, cioè è un simbolo che, diciamo, Dio toglie l'unzione alla Francia e adesso la Francia affonderà fino al marchio della bestia. Va bene? Va bene. Possiamo vedere e prevedere e profetizzare che la Francia affonderà fino al marchio della bestia, a braccetto con la sua sorella di Germania. Mm-hmm. A parte i pochi cristiani che taglieranno la corda o che andranno... Comunque...
È triste.
Gesù dice che sono avvertimenti di quello che viene, va bene? Questo è quello che ho sentito io dal Signore, va bene? E il fatto è che Dio ha una storia di usare gli incendi dei luoghi simbolo per avvertire sia il mondo pagano, sia il suo popolo, di quello che sta per accadere. Quando Dio vuole, come dire, accendi una pila al buio e illumini la strada dove vai, mm-hmm. nel buio spirituale del mondo Dio accende, capito, fa bruciare il Bundestag tedesco ed ecco che sorge Hitler, va bene, in Russia hanno dato fuoco a tutto quello che era lo zar ed ecco che sorge l'anticristo Lenin col suo socio Stalin. Andando indietro nella storia, lo vediamo che in Israele, 586 avanti Cristo, quindi il VI secolo avanti Cristo, ecco che avviene la prima distruzione del Tempio in Gerusalemme. Va bene? E questo è un segnale che Dio avvertiva, che era l'inizio della 70 anni profetizzati da Geremia, Israele schiava in Babilonia. E quindi...
Cioè la distruzione del Tempio?
Sì, era il timbro di Dio. Mm-hmm. Il Tempio che brucia in Gerusalemme mostrava, simboleggiava, confermava la schiavitù di Israele in Babilonia, la fine del regno ebraico.
E sicuramente è stato uno grande shock, perché il Tempio è stato costruito con la volontà di Dio, il Dio che ha comandato come farlo, costruirlo. Quindi la sua distruzione dovrebbe essere stato uno grande shock.
Sì, questi qui... È un edificio che brucia, non è morto nessuno e sono tutti sotto shock. Mm. Tutti gli anticristi di Francia stanno facendo a gara a dare soldi. Non so se sono arrivati già un miliardo di dollari, sono una cosa... Tu fai una gara, un ricco, uno dei paperoni lì ha donato 200 milioni di euro per la ricostruzione di quattro pietre morte e stramorte ammuffite. Mm-hmm. Niente di sacro, eh. Sacco per lo Stato, che arrivano 12 milioni di turisti. Mm-hmm. E però la gente che muore di fame nel mondo, niente. No, loro gli vendono cose a caro prezzo che non possono neanche comprare. E poi che succede? Dopo che è bruciato il Tempio di Gerusalemme, 586, simbolo, pietra miliare, di castigo contro Israele, schiavitù in Babilonia, arriva 70 dopo Cristo. Cosa succede? Israele torna, gli ebrei tornano in Giudea, ad Israele e ricomincia la vita ebraica, ai giorni di Ezra, Neemia, Zerobabel, profeta Ageo e i profeti che c'era Zaccaria, hanno ricostruito il Tempio. Ed ecco che ricomincia Israele, però Israele esce di binario di nuovo, ed ecco che di nuovo Dio profetizza la distruzione e che viene verificata nel 70 d.C., mm-hmm. brucia di nuovo il Tempio. Mm-hmm. Quindi i grandi incendi, va bene, diciamo, costellano il cammino del popolo di Dio.
Sì.
Va bene?
Sì, quindi
lo sviamento. Quando si sono sviati. Adesso la Francia si è sviata da Dio e Dio gli brucia il simbolo, il loro fiorellino all'occhiello. Mm-hmm. E cos'è questo? Un avvertimento, un monito delle disgrazie che stanno per cadere sulla Francia e sull'Europa. Perché anche l'Europa c'ha il suo Notre Dame. E il Notre Papa.
Qual è?
Notre Papa. Mm-hmm. Il nostro Papa, dicono. Non è mio di sicuro. Va bene?
Sì, quindi... questo evento che tutti vedono come un simbolo di cristianesimo che è stato ferito, questo tu dici che non è un simbolo di cristianesimo, perché infatti la cattedrale è stata costruita sopra un tempio pagano e non solo, non rappresenta il cristianesimo vero.
Rappresenta la Madonna falsa,
sì,
non la Maria
sì, sì.
vera, la madre di Gesù. Una Madonna falsa, un idolo che nella Bibbia non esiste.
E poi
ti pare
era...
che gli apostoli andavano a baciare le piedi della Madonna, ma stiamo scherzando.
E poi era più un museo che una cattedrale vera per predicare la parola, diciamo. Era più un museo per i turisti.
Era come lo zoo, come un posto per turisti, andare a farsi selfie. Sono stato ho toccato il marmo sacro. Ah, sì? Che è mm-hmm. successo? Hai avuto un brivido? Allora, il significato di questo esempio, andiamo da Giovanni capitolo 2, guarda. Che significa questo evento? Ecco, con la Pasqua che... guarda caso avviene proprio domani questa settimana.
Sì.
Questa Pasqua ci ricorda un'altra Pasqua, perlomeno lo ricorda a me. Va bene, un parallelo. La Pasqua che correva il tempo di Pasqua, Giovanni 2, 13 a 16, vai.
Giovanni 2, 13 a 16. Or la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. E trovò nel tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi e i cambiamonete seduti. E fatta una sferza di cordicelle...
Cioè, fatta una frusta. Ma come? Dio non è amore? Ma il Papa dice che lui ama tutti. Tu lo vedi il Papa con la frusta in mano a frustare...
no.
Alla banca dello Yor, diciamo.
No.
Lo vedi il Papa andare nella sua banca personale, Yor, dove c'hanno 2 miliardi, eccetera, con la frusta fuori di... Ma no, io lo vedo arrivare col carrettino pieno di lingotti, depositate anche questi. Andiamo.
15. E fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio, pecore e buoi.
E capre.
E sparpagliò.
Le capre spirituali.
E sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole.
A pedate, calci ai tavoli. Ma questo non è Gesù di amore, no, Gesù di amore, vai a vedere, è di amore verso le vergini con l'olio, verso gli altri, Armageddon, attenzione, avanti.
16. E a quelli che vendevano i colombi.
Capito?
Sì.
Salta al verso 18 e 19.
Giovanni 2?
Sì.
18 e 19. I giudei allora presero a dirgli: quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose?
Cioè, che gli dice: ma tu vieni qua a prendere calcio tutti quanti, ma aspetta un attimo, ma dico: ma tu devi fare
un miracolo.
Adesso fai un miracolo, tu cambia questo mm-hmm. questo qua in oro, allora vabbè, ti crederemo, vedrai che sei un fenomeno da circo. Forza, fai un miracolo. Ti volevano andare a dire a Gesù: sai, il diavolo cambia queste pietre in pane. Sì. Avanti.
E Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere.
Ora qui ci sono delle cose che vorrei soffermarmi, che non molti leggono cosa vuol dire questo, di quale tempio sta parlando Gesù. Ovviamente parlava del tempio del suo corpo, però c'è molto
sì.
di più. Cioè Gesù stava parlando letteralmente, parlava non per simbolismo o parabole qui, che sembra, ma parlava anche letteralmente, sia del suo corpo sia del
okay.
tempio dove stava lì dentro a parlare.
Quindi stavo letterale dicendo, e simbolico.
Tutte e due, sì.
Okay.
Stavo dicendo ai giudei che potevano anche distruggere e il tempio del suo corpo e il tempio di Gerusalemme. Va bene? E quindi stavo dicendo, io ho preso a calci i vostri tavoli, il vostro denaro, le vostre colombe, eccetera, ho preso a calci. Ma anche se sto tempio fosse distrutto, il tempio fisico, il tempio materiale, le colonne, lo farò risorgere in 3 giorni, il tempio vero. Cioè, quindi anche Gesù stava dicendo, anche se distruggessimo questo tempio fatto di pietre, risorgerebbe in 3 giorni sotto forma di vero tempio, cioè il corpo di Cristo. Invece, molti non vedono queste cose qui, no? Sta parlando di 2 templi qua. E letteralmente tutti e 2. Quindi il tempio fisico distrutto dai Romani 40 anni dopo. Mm-hmm. Il tempio spirituale, il suo corpo, distrutto sulla croce, sul Calvario. Pochi giorni dopo, che erano qui nella settimana quando lì fu arrestato, eh. È chiaro fino a qui, Angelina?
Sì, sì, sì.
Vabbè. Quindi dopo la resurrezione ecco che sorge il Tempio che i Romani avrebbero distrutto dopo 40 anni, risorge il vero Tempio dopo 3 giorni, dopo il Calvario. Mm-hmm. Va bene? Perché quando Gesù muore in croce, cosa succede allo Spirito Santo che era nell'arca della stanza interna del Tempio dove c'era l'arca con lo Spirito di Dio? Quando Gesù muore in croce, cosa succede con lo Spirito Santo che era nel Tempio?
È andato via,
taglia la cortina in 2, esce lo Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito usciva dal corpo di Gesù, usciva ed era lo stesso Spirito che era nel Tempio. Quindi te uccidi la carne di Gesù, lo Spirito Santo esce dal corpo morto, perché lo Spirito Santo non può dimorare in un corpo morto, però uscendo da lì usciva da Israele, usciva dal Tempio, e affinché non ci fossero dubbi a proposito, lo Spirito Santo taglia la cortina in 2, una cortina di 10 cm di spessore, la taglia non dal basso come farebbe una cortina di 5 metri d'altezza, ma dall'alto, che è 5 metri che può andare lì, quando taglia comincia dal basso, dall'alto lo Spirito Santo, va bene? Spirito Santo, uno spirito di fuoco, esce dal Tempio e taglia la cortina. È così meraviglioso come il Signore opera. E se tu studi, se tu mediti, se tu preghi e vedi tutti questi simbolismi, questa realtà. Va bene? Quindi si riferiva e al Tempio distrutto dai Romani dopo e al suo Tempio distrutto sul Calvario, risorto dopo 3 giorni.
Cioè quando hanno crocifisso Gesù, gli ebrei si sono autodistrutti, perché quando lo spirito di Gesù
suicidio,
è partito,
hanno commesso suicidio.
Quando lo spirito di Gesù è partito dal suo corpo, anche lo spirito di Dio nel Tempio è andato via.
Ed è diventata una religione morta. Mm-hmm. Allora che è successo? Credo che sia sparita anche l'arca. Non dice nella Bibbia al momento che sparì, ma penso che sparì, vai Apocalisse 11, me la trovi lì l'arca. Che è sparita l'arca, secondo me. Non so neanche se è sparita quando sono arrivati i Romani di Tito 40 anni dopo, mi sa che potrebbe essere sparita proprio in quel momento. Spirito Santo, arca e tutto. Perché? Perché Dio non poteva fidarsi di lasciare l'arca nelle mani di nessuno. L'hai trovato?
Sì.
Apocalisse 11, qui parla degli ultimi tre anni e mezzo.
Apocalisse 11:19. Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo.
Che è in cielo, non è a Gerusalemme.
No. E apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza.
Alleluia. Quindi sai, Indiana Jones ha fatto un film che sono andato a vedere decenni fa. Dice alla ricerca dell'arca perduta. E cioè, gli ebrei cercano ancora l'arca.
Sì.
Tu vai su internet, YouTube, ritrovata l'arca.
Sì, sì, ci sono tanti articoli che sarebbe in Etiopia, sì, che sarebbe sotto la moschea, in qualche tunnel segreto, che sarebbe qui e là.
Gli islamici l'hanno rubata, i templari, non ci credono, sono cretinate. L'arca è in Apocalisse 11. Sai perché gli ebrei ancora la cercano?
Perché?
Perché la cercano al posto sbagliato. Non la cercherebbero mai in un libro che non credono, il Nuovo Testamento, in una epistola che non credono, l'Apocalisse, in un capitolo 11 di Apocalisse, che è lì l'arca, in Apocalisse 11, verso 19.
19.
È in cielo l'arca in questo momento. Amici e amici ebrei, no, smettete di sprecare soldi dell'autobus, del treno, degli aerei, andate a cercare l'arca, non la troverete mai. E se mai la troverete sarà un inganno. È in cielo. Perché? Perché Dio non può affidarsi di nessuno dove lasciare quest'arca. Ci siamo?
Quindi Dio non ha paura di distruggere questi edifici umani immensi, cattedrali, che noi uomini idolatrizziamo. Per Lui questi sono niente.
Amen, amen, amen. Grazie Signore. Alleluia, quindi quando Gesù diceva in 3 giorni io lo farò risorgere, e diceva, e qui c'è una parola greca che mi ha incuriosito, la parola egeirò, che letteralmente significa risorgere da oscurità, morte, sonno, malattia, inattività, non esistenza, e rimettersi in piedi. Quindi ecco che Gesù risorge del vero Tempio che non si può distruggere. Adesso il Tempio chi è? Siamo, 1 Corinzi 3,16, gloria.
3,16, noi! Noi siamo il Tempio dello Spirito
noi,
Santo.
Noi, 1 Corinzi 3,16, noi siamo il Tempio. Dov'è l'arca?
Nel nostro cuore.
Nel nostro cuore, nostra anima. E lo spirito che era nell'arca dov'è?
Dentro il nostro cuore.
Dentro il nostro cuore. Capito? Noi siamo il Tempio, la carne è il Tempio. Il cuore è l'arca e lo Spirito Santo lo riceviamo quando nasciamo di nuovo. Noi siamo il Tempio.
Grazie Gesù.
Va bene?
Sì. Amen. Grazie Gesù.
Grazie Signore. Ora, una domanda che sorge. Perché Dio ha fatto questo? Perché
come Dio ha fatto?
Cioè, perché diciamo... distrutto il Tempio in Gerusalemme, ha permesso che questa Notre Dame, idolo francese, un idolo perché questa è la Madonna, non è mica la madre di Gesù questa, è l'invenzione degli uomini, questa qui religiosi. Perché Dio permette che vadano a fuoco? Guarda, il primo re, capitolo 9, c'è una bella scrittura lì, andiamo lì, primo re 9.
Sì.
Perché Dio permette che brucia il Tempio in Gerusalemme, brucia Notre Dame? Perché permette che in Italia c'è un Vaticano che è più morto che vivo? Sono lì tutti a parlare sempre di omosessualità, di gay e di Gesù, non si parla mai. Si parla sempre dell'opera del diavolo, omosessualità, ma dell'opera di Dio, Cristo, non parlano, tranne qualche cerimonia morta, stramorta, rinsecchita, imbalsamata e ammuffita. Va bene, cioè un Cristo morto sempre in croce, è l'impressione che non è mai risorto, una croce sotto sopra, vanno in giro con la croce all'incontrario, il simbolo dei satanici tra l'altro, perché dicono che quella è quella di Pietro, che ci interessa ma la croce di Pietro? Parlami la croce di Gesù. Oh, primo re, ce l'hai, 9, verso 9.
Sì, ce l'ho.
Dio permette queste cose, questi incendi, e incendi peggiori avverranno. Adesso sentite un po' le notizie dei giornali della settimana, che avvisaglie di incubi che si avvicinano verso un mondo occidentale che ha dimenticato Dio. Che non... Allora, primo re 9:9.
Primo re 9, verso 9. Perché hanno abbandonato l'Eterno, l'Iddio loro, il quale trasse i loro padri dal paese d'Egitto. Si sono invaghiti da altri dei, si sono prostrati dinanzi a loro e li hanno serviti. Ecco perché l'Eterno fa venire tutti questi mali su di loro.
Capito perché Dio fa venire? Non è neanche Dio permette, non è che Dio solo permette, Dio fa venire i mali. Non è che Dio permette il male ma non lo fa, cosa? È Dio che manda il diavolo, è Dio che manda l'anticristo, è Dio che ha mandato Hitler, è Dio che ha mandato il male. Perché? Perché è una punizione. Dio non ha permesso che il fuoco cadesse su Sodoma. Ma guarda, sta cadendo del fuoco, non sappiamo da che parte viene, va bene, permettere. No, l'ha mandato lui. Dio non ha permesso che Elia mandasse fuoco e uccidesse i soldati a colpi di 50 soldati bruciati da parte di Elia. No, l'ha mandato lui il fuoco. Dio manda le punizioni, è lui che ha mandato il fuoco su Sodoma, è lui che ha perché Dio non vuole il male, va bene, no. Però a volte ci serve una sculacciata planetaria, una guerra mondiale prima e seconda a un mondo che altrimenti va all'inferno prima del tempo.
Sì, e anche per togliere i nostri occhi da queste cattedrali e edifici e metterli su Dio. Questa scrittura in 1 Re 9:9 spiega in due parole perché l'incendio è avvenuto. Perché hanno abbandonato l'Eterno, si sono invaghiti da altri dei, e per questo Dio fa venire questi mali su di loro.
Amen.
È chiaro.
Angela, andiamo al prossimo.
Sì, rimaniamo un po' sul soggetto perché abbiamo un messaggio interessante che voglio leggere da parte di Elisabetta.
Elisabetta.
Una preziosa sorellina, non so se ancora ha 16 anni o se è passata a 17 anni, probabilmente ha compiuto 17. E lei ci ha scritto: fratelli, ho appena avuto una visione sull'incendio. Questo ha un simbolismo, in particolare la corona di spine di Cristo che è stata conservata ha un grande significato che non è di dolore e sofferenza, ma è simbolo del peccato che l'umanità sta commettendo. La corona di spine era simbolo di derisione. I romani lo posero in testa a Gesù per deriderlo. Perciò il fatto che si sia preservata è simbolo che l'umanità è come se ponesse la corona di spine in testa a Cristo per deriderlo tutt'oggi.
Amen, amen, amen. Quindi continuano, il mondo continua a deridere Cristo. Va bene. Amen.
Poi il fatto che la guglia...
È bello questi fratelli che mandano rivelazioni, mm-hmm. profezie che ricevono. Brava, bravissima, sì. Elisabetta, super.
Poi il fatto che la guglia sia caduta, l'interno sia distrutto, ma la facciata sia intatta, ha anche questo un grande significato. Rappresenta la Chiesa che mantiene la facciata, cioè l'apparenza, mentre dentro è distrutta, senza fede, senza amore.
Amen, amen, perfetto, sono d'accordo.
E la guglia che cade potrebbe rappresentare l'orgoglio innalzato nel peccare, deridendo Dio, Gesù, e l'errata convinzione dell'umanità di sentirsi superiori, inorgogliendosi contro Dio. E Dio distrugge l'orgoglio.
Amen. Ha distrutto questa chiesa che era la gloria e l'onore degli atei. Amen. E presto, io dico, tutta la superbia della Francia e del mondo ateo saranno distrutte. Sta per arrivare la distruzione immane.
Inoltre, la guglia è al centro della cattedrale, cioè sta a significare che il cuore della Chiesa, il suo centro, che dovrebbe essere Gesù, non c'è e perciò cade, dopo che l'interno si è corroso. Che Dio vi benedica, sia lodato l'Eterno, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Un forte abbraccio, Elisabetta.
Gloria a Dio. Fratelli, mandateci le profezie, le rivelazioni che Dio vi dà. Bellissima Elisabetta, veramente dal Signore, bravissima.
Sì, molto profonda questa analisi.
Molto profonda, sì. Bellissima. E che i fratelli stanno sviluppando doni di discernimento.
Super.
Eccezionale, bravissima Elisabetta. Amen. E facci sapere quanti anni hai, perché Angela è tutta confusa.
No, credo 17, credo.
Quindi una profetessa di 17 anni, brava Elisabetta. Comunque, sono d'accordo con te, assolutamente, avrei potuto dire queste cose, se però l'hai detto te è meglio di me.
Sì, amen.
E quindi il simbolo che lo Spirito Santo di Dio, diciamo, abbandona quelli che per troppo tempo si sono fatti beffi di Dio e del suo Cristo, quindi simbolicamente questa chiesa viene distrutta, come tante altre cose verranno distrutte. Se siamo, il mondo occidentale si è messo sul cammino della distruzione, non ha bisogno di Dio, e gli dice: d'accordo, io non voglio obbligarvi a ricevere mia benedizione, mia protezione. Avete voluto gli islamici, sostenetevi. Avete voluto, non vi interessa che sono radicali, che sono terroristi, benissimo, prendetevi anche quelli.
Sì, va bene. Il mondo è sotto shock perché una cattedrale brucia, ma in realtà è una piccola cosa, tutto il mondo passerà.
È una sciocchezza.
Tutto il mondo brucerà e cambierà.
Quando cominceranno a morire a milioni le persone, cosa faranno? Quando ci saranno milioni di morti?
Sì.
Per epidemie provocate, per inquinamenti batteriologici voluti dagli islamici, voluti dai nemici, voluti dai terroristi. E quindi per loro, appena riescono a mettere le mani su una bomba atomica, invece di suicidarsi con 4 kg di tritolo intorno allo stomaco, lo faranno con una bomba atomica. Adesso si suicidano, si mettono sul camion e vanno in giro per le strade a ammazzare donne, vecchie e bambini sui marciapiedi. E morire per la gloria di Allah, perché Allah ha bisogno di molto sangue e molti cadaveri, che sennò questo Dio sembra che non è felice. E quindi non appena metteranno le mani sulla bomba atomica, che la metteranno non a Notre Dame, centro di Parigi, non solamente per buttarci un edificio, o al Vaticano, o a Londra, e allora cominceranno forse a dire: ma forse bisogna pregare. Ma sarà troppo tardi, però, per troppi di loro.
Amen. Vorrei condividere, prima di fare una pausa, vorrei condividere ancora una visione interessante che abbiamo ricevuto.